Beh, più che questo incomincio a parlare dopo un po' sente che sto parlando, non sta funzionando.
Bisogna saperci fare con una tecnologia. Riflessioni conclusive, una bella fregatura. Prevedi se sentivo fuori corsa all'inizio, io alla fine scapperei volentieri, per fortuna le 5 sono passate, quindi sono, credo, autorizzato a scappare in qualunque momento perché siamo in ritardo, l'aperitivo si raffredda e così via. Non sto a parlare di me perché non è il caso, troppi anni passati su cose vecchie mi rendono un po' inadatto a percepire nelle cose nuove cosa ci sia veramente di nuovo. Per fortuna Ranganathan l'ha già tirato fuori, quindi non sono io il primo a nominarlo e, come qualcuno ha detto, ma non aveva già detto tutto lui? Beh sì, secondo me sì, ovviamente lo stiamo solo riapplicando. La cosa che mi dispiace un pochino sempre nel cercare di addentrarmi in questi discorsi è notare quanto siamo costretti a rifarlo quando sono lì i libri, bastava leggerli, eppure non l'abbiamo fatto, evidentemente, perché è già scritto lì. Non so, un dubbietto minuscolo venuto fuori, in particolare io mi occupo di cose pratiche, non di filosofie e teorie, perché non ne sarei capace, i numeri di collocazione per la biblioteca di Padova, ma non c'era da avere dubbi se ci voleva prima l'anno o una sigla derivata dall'autore, basta guardare la book formula di Ranganathan, dove tutto è sviluppato tratta le copie, le edizioni diverse, i numeri di volume, tutto, ed è ovvio che il primo dato è l'anno di edizione, non l'anno di edizione scientifica, non il fatto che il trattato di Galileo sia stato edito nel 1600 X, no, l'anno di edizione attuale, perché i libri sono fatti per essere usati, se li stiamo usando si consumano, mi interessano quelli nuovi recentemente usciti, non i 14 antiquati. Cioè è tutta una cosa legata insieme che Ranganathan ha legato insieme ed è interessantissimo vedere come lui è riuscito a legarla quando non aveva tutti questi strumenti che adesso ci permettono invece davvero, ricordava lei, di legarli insieme e di realizzare delle cose in pratica che a quell'epoca erano pura fantascienza. Ranganathan non ha conosciuto gli elaboratori, una volta elettronici, adesso invece sappiamo soltanto più elaboratori, meno male, perché fra un poco non saranno più elettronici, la terminologia si è cambiata, tanto quanto gli oggetti a cui deve stare dietro, ovviamente. E siamo a questioni terminologiche che sono venute fuori in modo molto pesante e che richiederebbe da parte nostra, che io non posso farlo, davvero di tornare al bastardissimo mestiere di Caino, cioè di dare i nomi alle cose. Per forza mi è venuto in mente, sentendo quel che si diceva soprattutto stamattina, quel che si può dire chiaramente, ma con quale linguaggio lo diciamo? No. Abbiamo sentito, me la sono annotata questa frase a proposito dei tesauri detti simmetrici oppure no. Io i tesauri simmetrici li chiamerei piuttosto isomorfi, cioè quelli che usano una rete semantica considerata perfetta, diciamo, e costringono l'espressione terminologica a riprodurre, forzando più o meno la realtà linguistica della lingua naturale, ma sappiamo che la lingua dei tesauri non è mai una lingua naturale, è sempre una lingua artificiale, la costringono a riprodurre, per intenderci fra uomini, sulla semantica sottostante. Abbiamo visto che i casi più importanti, più grossi, più ricchi, più numerosi di termini di cui si è parlato oggi sono proprio casi in cui viene esattamente e pesantemente adottata questa logica, no? L'esempio dei lavori della FAO sono tutti basati, se ho capito giusto, esattamente sulla costruzione di una sottorete semantica espressa in nessuna lingua in realtà, su cui vengono sovrapposte le espressioni linguistiche, perché ma è ovvio, ci ho parlato di 20 lingue, ci mettiamo a fare gli studi linguistici di quelle 20 lingue indipendentemente per ricavare le vere le relazioni linguistiche tra i termini e quindi le fini differenze che potrebbero ingannare un pochino il francofono rispetto all'anglofono, rispetto all'italofono, che danno a quella radice tutte e tre lingue latine, quindi tre parole che si cominciano, scusate, l'anglofono è solo semi latina come lingua, tutte e tre lingue che però praticamente va a finire che piovono sulle stesse radici come origine storica, però chiaramente sono delle lingue, hanno vissuto, quindi deviano. Ed è chiaro che se andiamo a fargli la fine analisi linguistica, quelle parole non vogliono per forza mai dire la stessa cosa, ma approfondiamo dall'altro punto di vista, cioè dai tesauri asimmetrici. Se abbiamo visto, l'esempio era chiaro, se siamo ad un certo livello non possiamo assimilare. Cioè abbiamo dei casi in cui l'assimilazione è sicuramente non possibile, cioè enseignement e teaching non sono la stessa cosa, non rappresentano le stesse cose. Ma se andassimo agli isolati, cioè dimenticassimo un pochino il linguaggio, scendessimo all'analisi concettuale vera e propria, prescindendo da come la esprimiamo, a un certo punto arriviamo a delle cose che in una lingua o in un'altra dovremmo pur riuscire a dire, perché il concetto è quello. Oppure la questione filosofica è così pesante che ci porta alla non traducibilità dei modi di pensare. Cioè la lingua che usiamo per i concetti, quelli che abbiamo in testa, è una gabbia così stretta che ci impedisce la vera traduzione in altre lingue. Questa per me è una domanda pesantissima, cioè è capace di bloccarmi qualunque iniziativa di qui per i prossimi 20 anni, se ce l'ho. La domanda in realtà, se si legge in certe piccole osservazioni e noticine, se le porta in parte anche ragganata, perché si è chiesto, o cercava di prescindere dalla lingua, ovviamente lo saprete, ma per lui era effettivamente quella, la struttura era la classificazione, l'apparato linguistico erano i corrispondenti verbali della classificazione, il problema delle lingue ce l'aveva bello pesante anche lui, ce l'hanno tuttora in India, tanto che come lingua ufficiale continuano ad avere l'inglese come interlingua tra le 11 principali che hanno, quindi sono rimasti a quella soluzione lì. Però lui ci poneva il problema e quindi chiaramente ha preferito una soluzione notazionale che privilegiasse un qualcosa che non era conflittuale, era anche un matematico poverino, quindi evidentemente coi simboli si trovava bene. Beh, a un certo punto si è chiesto, ma l'idea era vecchia di parecchio tempo prima, se non fosse valido da matematico lavorare sui simboli di classificazione, cioè sulla notazione, che ovviamente per lui corrispondeva a delle precise semantiche e a delle reti semantiche piuttosto grosse, perché la sua classificazione intendeva essere una classificazione universale per i documenti in genere, no? La classificazione per i prodotti del supermercato, la classificazione per le varietà cultivate di riso dell'India e della Thailandia. È chiaro che dà le notazioni per tutte queste cose in un modo tale da poterne parlare universalmente. Si è chiesto se non valesse, come vale per la matematica, il lavorare sulle formulazioni, sulle equazioni, no? Sui teoremi, sui simboli, e scoprire con questo dei nuovi concetti o dei concetti che vale la pena esplorare, se per caso non convenga far esistere o se non stanno emergendo. Ed effettivamente, se si esamina un pochino la storia delle diverse edizioni della Column Classification, non è che ne abbia viste molte, la seconda, la sesta, la settima, sono andato per salti anch'io, il gioco dell'oca l'ho fatto con le edizioni che erano disponibili, beh, si vede che la cosa è capitata così, perché poi c'è tutto il grossissimo problema della traduzione, pur restando nella stessa lingua e fosse anche una lingua artificiale con un linguaggio di classificazione della diacronia, a cui anche Revelli si è riferito. Se non mettiamo data, ora, minuto e secondo a quel certo concetto, chi ci garantisce che sia lo stesso concetto, anche se gli stiamo rifilando lo stesso numero 2 anni dopo o 20 anni prima? Da una qualunque rete, schema, perché volete, un qualunque strumento semantico non può essere altro che strettamente culturale e legato a quel momento. Ma a quel punto siamo di nuovo al problema. Potrei fermarmi per i prossimi 20 anni non sapendo assolutamente come muovermi, se non siamo a rischio di incomunicabilità totale. Ma non è vero, sappiamo che ci parliamo, ci capiamo, quindi dovremmo ben riuscirci anche quando cerchiamo più intelligentemente possibile di formalizzare queste cose su ambiti molto più ristretti e semplici che la vita ordinaria. Dopotutto, l'insieme dei documenti o pseudodocumenti, se parliamo di opere d'arte, d'accordo, non sono documenti in sé, ma in realtà non è che ci sia così grande differenza tra un catalogo di libri, un catalogo di opere d'arte o di beni naturali, eccetera. Cioè, dopotutto, quel che stiamo catalogando, elencando, cercando di sistematizzare, sono le descrizioni di quelle cose lì. Non sono quelle cose lì in ogni caso. Cioè, il riso che descrive la FAO non si mangia, si mangia quello che si compra al supermercato. E così molto spesso queste cose di apertura, ad esempio, della catalogazione dei beni culturali, in particolare artistici, di cui abbiamo sentito parlare, sono operazioni, ci hanno detto, che hanno cominciano ad aprirsi ora al grande pubblico, perché abbiamo lo strumento per mostrare al grande pubblico l'oggetto. Calma, non stiamo mostrando al grande pubblico l'oggetto. I divisionisti non sono mai morti, anzi, ce l'abbiamo qui sotto gli occhi, stiamo facendo vedere al pubblico un ammasso di puntini colorati che il pubblico ha l'illusione rappresenti quadro con il milioncino di pixel che ce l'ho a racconta su uno schermo, in colori più o meno attendibili, con una credibilità che è una minuscola porzione di quel che è l'oggetto in sé, esattamente come la scheda di catalogo, una volta che avevano il buco, adesso che le vediamo sullo schermo, non sono il libro, ma neanche da lontano. Non so, questi sono alcuni punti che mi sono venuti in mente e che mi occuperanno ovviamente per un po', non certo le riflessioni le farò poi pian piano, non riesco a farle adesso, sono punti che mi hanno colpito e scusate se do un'occhiata ai fogli se riesco a metterli nell'ordine giusto, che aiuta sempre, un po' di stratigrafia, vediamo se c'era qualcos'altro che... Ah sì, mi ha colpito subito Ingardoi, sorganizzazione della conoscenza, sì, ma è un termine un po' alto secondo me. Secondo me siamo osservatori della conoscenza e della conoscenza soprattutto altrui, non nostra. È importantissimo quello che ha detto di nuovo sulla FAO. Guai se non si lavora con gli esperti, e di nuovo torna Ranganatha. Ranganatha non ha fatto nessuna classificazione. Se qualcuno crede che Ranganatha abbia fatto uno schema di classificazione, vuol dire che no, non ci ha guardato neanche un momentino. Ranganatha ha fatto una classificazione che è una giusta posizione di 26 classificazioni diverse. Ciascuna è la classificazione specialistica che gli risultava dagli addetti ai lavori di quella materia e per l'insieme ha tirato fuori una notazione unificante che permettesse l'interoperabilità. Tutto lì. Non ha assolutamente fatto uno schema di classificazione. Ha dato a un insieme di schemi di classificazione esistenti, sì, a cui ha dato qualche raddrizzata perché un po' di buon senso bisognava metterlo in qualche angolo, e gli ha dato una notazione che permettesse di usarli tutti insieme e che rendesse adatti quei numeretti, quei codici di classificazioni, a funzionare applicati a dei documenti, addirittura